Adesso do la parola a Chiara Meta.
Buonasera a tutti e a tutte. Io, a differenza di Lelio, leggerò il contributo che ho preparato anche per stare nei minuti che mi sono stati rigorosamente assegnati da Guido Liguori. Allora, non si sente? Ah, sono andato oltre. Intendo svolgere il mio intervento su due assi di ragionamento. Alla luce della relazione di Liguori, analizzare la lettura di Gramsci della Luxembourg, in particolare vorrei sottolineare alcune cose importanti che mi serviranno per condurre la seconda parte di questa controrelazione, come usiamo chiamarle nei nostri seminari dell'IGS. Liguori, mettendo in relazione i due autori, ne sottolinea la tensione dialettica, peraltro molto riuscita e convincente. Innanzitutto sottolinea giustamente come per comprendere la iniziale vicinanza tra i due teorici del socialismo occorre prendere in considerazione lo scritto della Luxembourg, più volte ricordato in questa sede, Sciopero di massa, partito e sindacati, scritto a ridosso della rivoluzione russa, della prima rivoluzione del 1905 e pubblicato in Italia nel 1919 proprio sull'Ordine Nuovo, che è apprezzato dal giovane Gramsci per il modo in cui la rivoluzionaria polacca imposta il rapporto tra lotta politica e sindacato e per il ruolo fondamentale assegnato all'attivazione politica delle masse. Insomma, per il giovane Gramsci, abbiamo, no, su questo fronte, Guido ha ampiamente svolto la sua relazione, per il Gramsci consiliarista, la Luxembourg è un esempio assolutamente positivo. Ma è soprattutto la comune lettura filosofica del marxismo, propria di entrambi, che li posiziona come critici del marxismo secondo internazionalista, positivista e determinista, assolutamente evidente nello scritto della Luxembourg, Riforma sociale o rivoluzione, la più compiuta forse critica al marxismo revisionista di Bernstein, a rappresentare il punto di contatto maggiore. Nonostante però questa comune matrice, e questo mi è sembrato di cogliere essere il focus centrale del confronto tra i due autori portato avanti da Liguori, la lettura filosofica di Marx conduce ad esiti molto diversi. Liguori sottolinea come entrambi appartenessero, anche se Rosa Luxemburg era più grande di 20 anni di Gramsci, all'ala sinistra della socialdemocrazia. Essi si sottrassero, cercarono di sottrarsi all'egemonia, prima di tutto culturale, esercitata dalla socialdemocrazia e dal movimento filosofico egemone all'interno di quell'area politica che era il positivismo. Positivismo che fu la corrente filosofica e culturale probabilmente più importante nella prima e anche nella seconda metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, e criticarono il positivismo appunto da posizioni soggettivistiche di valorizzazione dell'elemento dell'attività, dell'azione. E basti qui ricordare ad esempio la critica che il giovane Gramsci muove all'impostazione del Partito Socialista Italiano. In primis Atturati, sono moltissimi gli articoli che Gramsci scrive da giovane giornalista, editorialista dell'Avanti contro Filippo Turati. L'accusa maggiore mossagli di revisionismo sul piano teorico e di tatticismo sul piano politico. E nonostante questo, però, il loro soggettivismo, quello della Luxembourg e di Gramsci, approda ad esiti diversi, in particolare nella valutazione del rapporto crisi-rivoluzione. Nella relazione Liguori specifica che per comprendere l'interpretazione di questo nesso in Luxembourg occorra ricordare che ella legge Marx a partire dalla hegeliana categoria di totalità, che gli aveva permesso di rifiutare la rottura del nesso tra azione quotidiana e prospettiva politica, tra riforma e rivoluzione. Anche Gramsci giunge a Marx per via filosofica e tramite la lettura di Hegel, ma è un Hegel filtrato dal neorealismo italiano, in primis Croce. e anche dalla tutta quella cultura antipositivista di inizio Novecento, che fu caratterizzata da, diciamo, da un elemento spiritualistico inteso come risposta all'egemonia culturale del positivismo. Ma, come giustamente mette in evidenza Liguori nella sua relazione, la dialettica o la concezione della dialettica a cui Gramsci approda è una dialettica aperta, che evita sintesi precostituite. In subordine, connesso a questo nesso, essi giungono ad una lettura profondamente diversa del rapporto verità-necessità, conseguenziale in Luxemburg, mediata dall'elemento culturale in Gramsci. Proprio per questa ragione, per Gramsci, a dispetto della sua lettura hegeliana e dialettica del marxismo, Luxemburg cade in una forma di misticismo storico, anche questo aspetto è stato più volte ricordato anche dalla Porta, connesso alla sua teoria politica che egli definisce nei quaderni uno dei documenti più significativi, la teoria politica della Luxemburg, della teorizzazione della guerra manovrata applicata all'arte politica. Ma per comprendere però questa virata nei confronti della Luxemburg avvenuta all'altezza dei quaderni, occorre sottolineare come nel pensiero e nelle elaborazioni del Gramsci carcerario intervenga un ripensamento di tutta la sua teoria politica. Scrive bene Liguori che occorre leggere le riflessioni del Gramsci carcerario nella direzione di una riflessione sulle ragioni della sconfitta rivoluzionaria in Occidente dopo il Biennio Rosso e sulla necessità in tempi di rivoluzione passiva, altro lemma euristicamente adatto all'Occidente e alla riorganizzazione del capitalismo degli anni 30, di elaborare una nuova strategia di lotta. Insomma, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, per Gramsci cambia la prospettiva e occorre passare dalla guerra manovrata, di cui l'ottobre sovietico è l'ultimo episodio, alla guerra di posizione. In questo scenario si collocano le sue elaborazioni teoriche connesse con il tema dell'egemonia e con la funzione svolta nelle sovrastrutture complesse della società civile occidentale dagli intellettuali. In questo scenario si consuma una presa di distanza con il pensiero della Luxemburg, ma anche di tanti altri teorici sindacalisti, un tempo apprezzati su tutti Sorel, con cui anche in gioventù aveva simpatizzato. Quello scritto della rivoluzionaria polacca, prima ricordato, sciopero di massa, partito e sindacato, è ormai inadatto a leggere l'Occidente. Nella complessità della società civile occidentale, ove le trincee, le case matte, cito da Gramsci, della borghesia impediscono qualsiasi possibilità di successo a strategie spontanee e immediate di lotta, chiudo, occorre pensare all'articolazione di una nuova strategia rivoluzionaria di lungo respiro, incentrata su tutta una serie di costellazioni teoriche che aggiornano la teoria politica del dirigente comunista. Nello Stato allargato occidentale, che salda insieme società civile e società politica, occorre costruire, prima di qualsiasi strategia volta al rivolgimento politico, una controegemonia, elaborare e diffondere un nuovo senso comune. In una parola, occorre conquistare prima l'egemonia culturale. Quanta distanza si misura allora su questo punto con Luxemburg è evidente tornando a leggere uno scritto della Rosa sulla rivoluzione russa del 18, anche questo ampiamente citato. La critica principale che la muove ai bolscevichi di Lenin, abbiamo ricordato, è proprio incentrata sulla mediazione centralistica e tendenzialmente verticistica svolta dal Partito dei Quadri, dall'avanguardia intellettuale avanzata che ha condotto le masse alla rivoluzione, scavalcando anche l'ipotesi riformista menscevica improntata sul primario e primariamente necessario passaggio borghese della rivoluzione. Per Luxemburg la rottura bolscevica è stata sbagliata soprattutto perché ha rotto con l'azione spontanea delle masse dal basso, ha attuato un'accelerazione guidata dall'alto di una ristretta cerchia di una minoranza organizzata. Una simile tattica e strategia viene interpretata come deriva giacobina e blanchista del processo rivoluzionario che non si addice alla rivoluzione proletaria, che deve essere la rivoluzione di tutto il blocco sociale proletario, quindi della classe nel suo complesso. Inoltre, e non in subordine, e la critica alla scissione del rapporto socialismo e democrazia avvenuta con la rovinosa soppressione delle libertà democratiche. Per Luxemburg, pur nella fase tragica e transitoria della dittatura del proletariato, sarebbe stato necessario garantire un clima di libertà di opinione, di dibattito e di stampa, pena la deriva del processo rivoluzionario in una dittatura personalistica e verticistica. Su questo versante, quindi, la distanza tra il pensiero di Gramsci e della Luxemburg diviene enorme, non solo perché Gramsci l'accusa, sulla scia di Lenin, di operare una critica astratta della rivoluzione, incapace di misurarsi con il contesto reale in cui la rottura bolscevica si produsse, accerchiamento delle forze dell'intesa in accordo con i controrivoluzionari interni, le richieste contadine, le questioni di identità nazionale, tutti i temi che Liguori ha enumerato largamente, ma anche e forse soprattutto in ragione della rielaborazione che Gramsci stava compiendo della sua teoria politica. Liguori giustamente parla di una rivoluzione della teoria della rivoluzione, proprio a partire dalla elaborazione della teoria degli intellettuali, che misura in maniera ancora più netta la distanza tra i due rispetto a quel nesso già citato, ovvero il rapporto tra crisi economica e rivoluzione politica. Sembra sempre di più per il Gramsci dei quaderni, quel meccanico e automatico rapporto stabilito da Luxemburg è errato. Le masse possono attivarsi solo se c'è stato un contemporaneo processo di preparazione culturale. Il mio intervento, diciamo in apertura, intende anche, e qui probabilmente in aggiunta anche alla già ricchissima relazione di Liguori, analizzare come la questione della soggettivazione nel processo rivoluzionario, centrale in maniera diversa, come abbiamo detto, sia in Luxemburg sia in Gramsci, determini nella rivoluzionaria polacca una valutazione, o per meglio dire una considerazione del rapporto tra marxismo e femminismo, e segnatamente quello emancipazionista a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E in questo anche forse in parte riagganciandomi alle considerazioni che ha svolto Carmela Covato in apertura di questo seminario. Innanzitutto occorre dire come Luxemburg consideri la liberazione delle donne parte del più vasto processo di liberazione dell'umanità sfruttata dal capitale. Quando finirà lo sfruttamento di classe, avrà fine anche lo sfruttamento delle donne. In questa cornice interpretativa la sua posizione si iscrive in una lettura classica marxista. La questione del genere è parte della più vasta questione della classe. Va ricordato in termini generali come il socialismo e l'avvento della coscienza di classe tra i lavoratori e le lavoratrici fu un importante strumento di crescita culturale e politica anche per quelle donne che si districarono con molta difficoltà tra l'appartenenza al partito e la nascita della coscienza di genere. Solo per citare un esempio, basti ricordare per quanto riguarda il versante italiano, come durante il congresso nazionale del PSI a Reggio Emilia del 1912 si costituì la prima unione nazionale delle nonne socialiste. In quell'occasione forte fu il contrasto, il dissenso manifestato dalla dirigenza socialista nei confronti della costituzione di questa organizzazione femminile. Ciò che segna coriginarietà della coscienza socialista e di una coscienza di genere delle donne ivi operanti, segna sin dal suo sorgere una frattura di classe con il suffragismo borghese, estraneo da sempre al mondo del lavoro. Come ha sottolineato la storia che forse più di tutte ha dedicato i suoi studi all'analisi del movimento emancipazionista tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, Anna Rossi Doria, a partire dalla fine del Settecento e ancora a lungo tutto l'Ottocento, mentre le suffragiste puntavano sulla necessità del riconoscimento dei diritti individuali delle donne come condizione necessaria per l'accesso alla cittadinanza, il movimento operaio e le donne in esso impegnate si adoperarono per il riconoscimento di una specificità femminile, intesa come condizione tendente a misure protettive in un mercato del lavoro sempre più feroce e discriminante. Spesso queste due linee si trovarono a confliggere, le stesse norme tese alla tutela della maternità rischiarono di contribuire a codificare per le donne, come di fatto avvenne con molte leggi di tutela della maternità, una subalternità biologica, trasportandola anche sul piano politico. Ed era ciò che le femministe operanti nel suffragismo borghese criticavano più aspramente. Ma torniamo alla Luxemburg. Se ad un primo sguardo, quindi, il rapporto da lei stabilito tra marxismo e femminismo può sembrare di reciproca esclusione, anche per tutte le ragioni che ho brevemente ricordato, ad un'analisi più attenta ci accorgiamo che l'assunse posizioni molto più articolate in merito. Innanzitutto ricordiamo che ebbe un rapporto di stretta e personale amicizia con Clara Zetkin, leader del movimento socialdemocratico femminile tedesco e direttrice del mensile L'Uguaglianza, giornale ampiamente diffuso dal 1892 fino al 1923. Inoltre, lei stessa scrisse articoli meno conosciuti di quelli qui oggi più volte ricordati e tenne alcuni discorsi sul tema della condizione femminile. Fra i più importanti possiamo ricordare il discorso del 1912, suffragio femminile e lotta di classe, e l'articolo del 1914, La donna proletaria, scritto per la Giornata internazionale della donna. A differenza però delle donne femministe operanti anche all'interno del movimento operaio, come Clara Zetkin, Luxemburg riteneva che occuparsi di questioni di genere nel movimento operaio potesse essere rischioso e pericoloso. E a chi come Augusto Bebel la invitava a farlo, rispondeva che si trattava del tipico atteggiamento patriarcale che relegava le donne a occuparsi di donne. Questo rischio di ghettizzazione era ciò che le donne operanti nel movimento operaio e nella socialdemocrazia dovevano evitare, per non essere depotenziate nella loro capacità di lotta all'interno della causa più grande che rimaneva la questione della liberazione del proletariato dall'oppressione e dallo sfruttamento. Detto ciò, molte femministe contemporanee non smettono di guardare con curiosità critica il suo pensiero. La sua strategia di lotta politica, basata sullo sviluppo della coscientizzazione delle masse dal basso, può essere uno stimolo importante per quel femminismo che a partire dagli anni 70 ha lavorato sui processi di autoattivazione delle donne in forza della loro capacità di produrre una propria autonoma espressione, a partire dallo spirito di scissione. Non è ovviamente questa la sede per discutere di quanto in questa posizione ci fosse nel femminismo negli anni 70 un rifiuto nei confronti dei meccanismi della politica delegata, della democrazia, invece quanto nel processo rivoluzionario abbiamo visto Rosa Luxemburg invece tenda a sottolineare l'esigenza di conciliare socialismo e democrazia. In questa chiave interpretativa alcune femministe contemporanee leggono come molto stimolanti, anche per la strategia di lotta femminista, le riflessioni contenute nell'Accumulazione del Capitale, che è l'opera, come abbiamo detto, più conosciuta e studiata della rivoluzionaria polacca. Nel campo del femminismo la sua idea di accumulazione primitiva si usa per elaborare, spiegare e capire il lavoro svolto nella sfera domestica e non retribuito dalle delle donne, per leggere in sostanza lo sfruttamento nella sfera riproduttiva, intesa come uno dei luoghi fondamentali di accumulazione originaria. Ovviamente si tratta di una rilettura critica, perché anche su questo piano Luxemburg rimane marxista. Come la sua amica Clara Zetkin, anche per Luxemburg il movimento delle donne socialdemocratiche è parte della lotta rivoluzionaria di liberazione e emancipazione del proletariato. C'è anche in questa interpretazione probabilmente una ricaduta della sua lettura hegeliana del marxismo, improntata, come abbiamo detto, a partire dall'idea della totalità, e per cui la questione delle donne deve essere affrontata all'interno dell'unità della lotta della classe nella sua interezza. Ciò non di meno la lotta per l'uguaglianza politica dei diritti delle donne ha una grande valenza politica, ma ecco il punto, per Luxemburg non può essere appannaggio delle donne borghesi. Se infatti ella contestò sempre, come abbiamo detto, la visione patriarcale del rapporto fra uomo e donna, ponendo l'emancipazione delle donne nel contesto del socialismo rivoluzionario, è assolutamente sprezzante nei confronti di una possibile collaborazione con le donne borghesi che lei chiama, cito, parassiti del corpo sociale. Nel già richiamato discorso suffragismo femminile e lotta di classe, Luxemburg separa le donne operaie e le donne borghesi, sostenendo che le lavoratrici devono agire in modo indipendente dalle associazioni delle donne, si rifaceva alle associazioni delle donne tedesche della classe media, la cui funzione sociale è quella di essere consumatrici nel sistema di vita capitalistico. E se per esse, cito, la casa è il loro unico mondo, per le donne operaie il mondo è la loro casa. Fine della citazione. Non per questo, però, dicevamo, le donne operaie devono disprezzare le rivendicazioni portate avanti dal suffragismo borghese. Diritto di voto, autonomia giuridica, solo che devono essere in grado di sapersene appropriare in un orizzonte di lotta che appartiene ai loro propri obiettivi, che necessariamente sono confliggenti con quelle delle donne borghesi. Luxemburg sostiene che l'uguaglianza dei diritti politici ha senso quando si esamina la questione dello sfruttamento delle donne nella casa ma anche fuori dalla casa. Per questa ragione la domanda di uguaglianza delle donne borghesi, che le donne borghesi sollecitavano, è privo di radici materiali. Ella indica chiaramente che mentre le femministe borghese vogliono in prima istanza ottenere diritti politici, le donne operaie fanno esattamente il contrario. Ciò significa che le donne proletarie, cito ancora, prima ancora devono conquistare il potere, dopo potranno avere tutti i diritti. Quindi non c'è separazione fra lotta femminile e lotta del proletariato, solo che queste due istanze dovranno essere integrate. Benché sottolinei l'opposizione di capitale e lavoro nel senso economico, non ignora l'importanza della lotta politica e della partecipazione delle donne alla politica. Le donne proletarie devono avere una presenza ferma nel politico con le loro attività in tutti i campi. Il punto è, e arrivo alla conclusione, il punto è che ella valuta il suffragio femminile come un problema del proletariato nel suo complesso e non solo un problema femminile. È una preoccupazione di classe comune sia alle donne che agli uomini del proletariato. Esso attiene questa posizione attiene alla sua più vasta e complessa idea di rivoluzione, che non può negare, neanche nei momenti più duri, il valore e l'importanza della difesa dei diritti civili, politici, in una parola del pluralismo. Torna ancora, anche nelle posizioni rispetto al femminismo, la sua critica alla deriva centralistica e verticistica della rivoluzione di stampo bolscevico. Per questa ragione Luxemburg ritiene che la lotta delle donne per i diritti politici, che deve essere interna, integrata nella strategia di lotta del proletariato nel suo complesso, potrà essere benefica non solo per le donne rispetto alla crescita della loro coscienza di donne e di classe, e quindi di soggetti storicamente incarnati, ma per la crescita della democrazia all'interno di tutto il movimento operaio, di cui esso ha un'esigenza vitale e necessaria. Grazie.